Buongiorno.
Allora, vi ho detto che di solito facciamo cose che hanno un senso. Questo un senso ce l'avrebbe, ma dobbiamo vederlo con un po' di calma. Più che altro volevo darvi la sveglia, perché mi sento un po' troppo, come dire, no? Accasciati. Allora, un minimo di ritmo ci sta tutto, come vedremo, il ritmo è importante. E allora, mi dicono di dirvi un po' di cose prima che mi dimentichi. Questo è una lettura consigliata, non è da comprare per forza. Lo portavo a esempio del fatto che c'è una continuità, diciamo, nel pensiero dell'autore che è molto interessante ed è focalizzata appunto sul fatto che il sapere va salvato da queste interpretazioni strumentali con le quali abbiamo a che fare. Allora, uno dei tormentoni che vi perseguiteranno fino a dicembre è il mio domande. C'è qualcuno che vuole sapere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto ieri? Qualcuno che non ha capito qualcos'altro? Qualcuno che vorrebbe comunicarci qualcosa?
Volevo sapere gli esami per gli studenti lavoratori se vengono
Ah, gli
fatti.
esami per gli studenti lavoratori, giusto, eravamo rimasti ieri che non l'avevo detto. Allora, il programma d'esame che vi ho dato ieri, quindi gli iscritti, sono facoltativi per i lavoratori, cioè sono obbligatori per i frequentanti. Per i lavoratori sono facoltativi, nel senso che possono decidere se accedere allo scritto o venire direttamente all'orale. Nell'ipotesi che vengano allo scritto, però ne accettano le regole, quindi se per caso prendono 15 o meno, saltano la sessione come tutti gli altri. Chiaro fin qui? Quindi l'unica cosa è che possono scegliere di venire eventualmente direttamente a far l'orale, quando credono. Cerchiamo di venire al loro incontro, anche con le registrazioni, eccetera, eccetera. Diciamo che era una strategia che avevo adottato un po' qualche anno fa, quando c'erano molti più studenti lavoratori, però siccome ce ne sono ancora parecchi adesso, la teniamo e buonanotte. A parte le domande, volevo fare un'altra cosa quest'anno, una piccola innovazione, tanto per rimanere nel gergo di cui parlavamo ieri. Volevo chiedervi di volta in volta se c'è qualche argomento che vorreste rispiegato della precedente lezione. Ci siamo fin qui? Quella di ieri magari non era proprio particolarmente semplice da parsare, usando un termine informatico, però se c'è qualcosa di quello che abbiamo detto ieri, prego.
Allora, tu hai detto che Nietzsche, una citazione di Nietzsche, vive un fascio di serpenti.
Sì. Ok,
Puoi spiegarla per me?
bene, partiamo poi con le cose facili, come si dice. Allora, parlavamo dell'individuo. L'individuo nella retorica moderna è considerato, giusto appunto, un individuo, ovvero sia un blocco unico con un'identità e una costanza nel tempo. Una delle cose importanti sulle quali è opportuno che cominciate a porre attenzione è giusto appunto la questione della stabilità e della costanza nel tempo, perché dal nostro punto di vista è un po' un'ossessione. Ed è un'ossessione che ci stiamo, come dire, negando da soli, perché oggi come oggi, no, nella società liquida questa impermanenza è diventata quasi il segno dei tempi. E non è quindi un caso che generi un certo disagio, perché siccome noi siamo impermanenti, come dicevamo ieri, non vi ho completato una delle mie citazioni preferite, ma parlavamo della mortalità e vi ho detto che siamo esseri mortali. Bulgakov, che è un grandissimo autore russo che vi consiglierei caldamente di leggere o di ascoltare, perché ce n'è una lettura di Massimo Popolizio del Terzo Anello di Rai 3, che è stratosferica, è Il Maestro e Margherita, ed è un romanzo che, come dire, sto progettando di fare qualche anno di lezione solo con i romanzi, e probabilmente Il Maestro e Margherita ci sarà, ma comunque, insomma, nel Maestro e Margherita, Voland, che è il cattivo, fra virgolette, nel senso che è Satana, quindi teoricamente dovrebbe essere il peggiore, invece gira gira non lo è. Dice a dei burocrati russi, giusto appunto, che cosa dite di progettare voi che non siete in grado neanche di sapere quello che accadrà fra 1.000 anni? Chiaramente dal suo punto di vista 1.000 anni sono una bazzecola, perché voi non solo siete mortali, ma siete mortali all'improvviso, che è il problema. Essere mortali all'improvviso vuol dire dover convivere, che ci si faccia caso o meno, con la percezione del fatto che potremmo stare per lasciarci le penne. Oggi come oggi questa mortalità all'improvviso ce la sbattono in faccia costantemente, non so se notate l'ironia. Il Maestro e Margherita è un testo di metà del secolo scorso, più o meno. Ma oggi la percezione della mortalità all'improvviso è molto più accentuata di qualche tempo fa. Abbiamo fatto finta che questa cosa non ci fosse più, continuiamo a far finta che questa cosa non ci sia più, perché? Perché investiamo miliardi in programmi di criomantenimento dei cadaveri, di allungamento della vita. Non so se avete sentito Google e tutte le varie grandi ditte della Silicon Valley quanti soldi stanno investendo in programmi di ulteriore allungamento della vita, di mantenimento, di ringiovanimento, no? E poi saremmo la società razionale. Questo è il divertente della cosa. Invece andiamo cercando un santo Graal che è sempre lo stesso, no? Non a caso ogni volta che qualcuno sbatte un santo Graal in qualunque storia, questa storia fa i soldi con la pala. Non so se vi ricordate Dan Brown, Il codice da Vinci, che insomma, per carità, era un libretto carino, ma francamente il successo che ha avuto era del tutto dovuto ad altre ragioni, ovvero sia alla nuova riedizione del santo Graal che noi abbiamo qui. Ecco, noi continuiamo ad essere mortali all'improvviso, che ci piaccia o meno. E lo sappiamo, siamo per certi versi l'unica razza che ha questo privilegio, pare, non so, probabilmente, da quello che non sappiamo degli animali, perché anche lì c'è tutta una lunga storia eventualmente da affrontare. E questa cosa per certi versi è un bene, per certi versi è un male. In linea di massima noi la interpretiamo quasi soltanto perché è un male. Ma ci sono una serie di letture di questa storia molto molto diverse. Non so se qualcuno di voi frequenta Il Signore degli Anelli, io sono un patito assoluto da 30 anni a questa parte, quindi. Figuriamoci. E se conoscete un po' la storia, saprete che i figli di Eru, che saremmo noi, gli esseri umani, hanno avuto un dono, che è quello della mortalità, non è una condanna. E Tolkien, devo dire, nel suo scrivere è arrivato a delle vette di impersonalità assolute, cioè Tolkien è riuscito a essere epico nel senso letterale del termine. Ha detto cose che probabilmente arrivano da altre parti. E questo ha un po' a che fare col problema della scrittura. La scrittura, se scrivi bene, è un essere un tramite. Io detesto gli scrittori che si sentono bravissimi, perché se tu scrivi bene non sei tu che scrivi, sei qualcos'altro, sei la voce di un altro, di un'altra tua dimensione, per carità, ma non è detto che sia soltanto tua, è probabilmente comune, tant'è che parli agli altri, no? Riesci a toccarli, come si dice nel gergo televisivo, arrivi. Che è una di quelle cose che, vabbè, comunque. E allora scrivere da questo punto di vista è anche in qualche modo vaticinare, no? Quindi uno scrittore che sappia quello che dice, primo è umile, secondo poi si meraviglia di quello che scrive. A me capita spesso, devo dire la verità, leggo delle pagine che ho scritto e ho detto, cazzo però, bravo, non sapevo, non mi ricordavo assolutamente niente, perché è una specie di trance, non esageriamo, ma più o meno. Quindi Tolkien ha detto cose estremamente interessanti. Simmel, che è il famoso autore del quale vi parlerò ripetutamente, e altri grandi pensatori dicono esattamente che noi siamo quello che siamo perché siamo mortali. Ed è in effetti un aspetto che meriterebbe un minimo di riflessione. Se noi avessimo tutto il tempo del mondo, che faremmo? Come stabiliremmo le priorità? Tanto, o faccio domani, o fra 1.000 anni, o fra 2.000 anni. Che urgenza c'è? Invece, questa nostra percezione del non avere tanto tempo è quello che ci fa fare le cose. Chiaramente va gestita, va in qualche misura misurata, perché altrimenti diventa il famoso presenzialismo di oggi per il quale esci e devi fare 300 milioni di cose tutte insieme perché altrimenti te ne sei persa una. Non è quello il punto. Il punto è che tu devi avere comunque la sensazione e la percezione del dovere in qualche modo ordinare, scegliere, privilegiare qualcosa e perseguirla, perché non hai tutto il tempo del mondo. Quindi il nostro essere creativi, il nostro essere artistici, il nostro essere esseri umani, dice Simmel, è legato alla nostra temporaneità e al fatto che lo sappiamo. Se lo togliessimo, che saremmo? Tant'è che di nuovo, se andate a vedere la fiction, tutti quelli che immaginano gli immortali trovano degli immortali che chiedono di essere soppressi. Pensate a tutta la varia parte del cyberpunk, quelli che vengono, che è un altro esperimento che stanno facendo oggi Google e compagnia cantante, no? L'idea che si possa uploadare la coscienza da un corpo come se il corpo non c'entrasse niente, questo cioè, vedremo che è una serie di idee stupide che abbiamo in testa, assolutamente catastrofiche, però ci spendono sopra tanti soldi, no? Questo è il bello della cosa. Non ci sono le borse per chi studia, però c'è qualche imbecille che cerca di fare l'upload della sua coscienza dentro una. nel network. E questo è il bello della questione. E allora, quindi è una cosa che lo stiamo ancora cercando di fare, no? Ma tutti quelli che appunto lo fanno, poi pensiamo, non so se conoscete William Gibson, che è un grandissimo scrittore cyberpunk, ti trovi questi avatar di gente che è diventata immortale dentro la macchina, che ti chiede per favore cancellami perché non gliela faccio più. Che il tutto nasce da una, come dire, da un'incapacità di metterci d'accordo con le nostre esperienze di vita. Dice Weber, che è un altro autore col quale parleremo spesso, che tu devi poter vivere una buona vita. E una buona vita è una vita nella quale a un certo punto sei disposto ad andartene. Perché hai fatto quello che dovevi, perché sei satollo, perché sei sazio, perché poi te rompi. E vi garantisco che è vero. Andando avanti ve ne accorgerete che uno dice, vabbè, ok, bello, tutto bello, quanto te pare, però potrebbe anche essere interessante vedere che c'è oltre. Non deve essere necessariamente una catastrofe, potrebbe non essere necessariamente una catastrofe. Certo, non sto pensando a San Pietro che si fa un caffè insieme al nostro amico, no? Chiaramente. Però non è detto che debba necessariamente esserci il nulla. Noi non abbiamo la più pallida idea, l'abbiamo deciso perché siamo una cultura un po' così peculiare e preferiamo tagliarci le palle che non vedere che succede, no? Questo è il problema, nel senso della questione, che piuttosto che immaginare che ci possa essere qualcos'altro è molto meglio pensare che non c'è niente. Io non ho mai capito perché, ma ad ogni modo questo un po' è il nostro, no? Questa saggezza razionalistica che francamente mi ha disgustato, se devo dire la verità. Comunque il concetto è questo. Ad ogni modo, tornando a bomba, l'individuo quindi si presta a questo tipo di retoriche. Ok? Però l'individuo non esiste, quello è il problema. È un altro racconto che ci siamo fatti, è un altro modo attraverso il quale abbiamo costruito una permanenza che era in qualche misura rassicurante. E devo dire, da un punto di vista della struttura, che è un concetto che stiamo per affrontare, ha anche una sua significatività. Perché? Perché qualcuno che rimane uguale a se stesso è qualcuno più affidabile di qualcuno che cambia, no? Quindi se tu prendi un impegno, quell'impegno l'hai preso. Pensate al matrimonio, tanto per dirne una. Da dove viene il matrimonio come idea? Da questo. Dal fatto che tu ti innamori di qualcuno e tu e lei non cambiate più. Siete quelli. E quindi una volta che vi siete promessi vita, morte, miracoli, quello che è, puff, finito. Ma vi rendete conto che in un tempo come il nostro, nel quale cambiamo di 10 minuti in 10 minuti, questa cosa è complicata? No? Tanto per cambiare siamo andati oltre, non c'è mai un... Noi facciamo, se ci fate caso, la nostra cultura è una cultura del pendolo. Passiamo da un estremo a un altro senza mai riuscire a trovare una strada centrale che potrebbe essere interessante, no? Tant'è che, come dicevano i romani, aurea mediocritas, se riuscissimo a tenere il centro sarebbe la cosa migliore, perché in effetti noi siamo costantemente una mistura di cose, non siamo mai solo una cosa, no? Come vedremo anche qui presto, bene e male sono altre due categorie che lasciano un po' il tempo che trovano quando ci ragioni sopra, perché chi è che è cattivo? Allora, se noi dovessimo ragionare da questo punto di vista, avremmo 3 o 4 persone probabilmente cattive nel pianeta. No, Stalin, Hitler, no? Ci vengono in mente qui. Attila, forse, cattivi. E buoni, chi saranno i buoni? San Francesco, poveraccio, quello, come dire, porta la bandiera. Dopodiché abbiamo dei problemi, perché adesso hanno santificato, se non sbaglio, Madre Teresa di Calcutta, e sono uscite tutta una serie di cose, dicendo, guarda che era una carogna, stava d'accordo con quello, con quell'altro, collaborava, insomma, quindi... Se noi dovessimo ragionare per assoluti, che è quello che fa la nostra cultura quasi sempre, non parleremmo di niente. Perché, come vi dicevo ieri, chi è che è soltanto buono? A parte Gesù Cristo, come dicevamo, e il suo scagli la prima pietra. Ma gli altri? C'è qualcuno che è totalmente buono e qualcuno che è totalmente cattivo? No, siamo un equilibrio costante di due componenti. Due già me tengo. Però, diciamo, parecchie componenti. E... queste componenti le puoi vedere in un modo o nell'altro. Chiaramente, come vedete, la gran parte del nostro sapere è un sapere che non è razionale, ma è istintuale, emozionale, immaginale. No, questa molteplicità, Nietzsche, che aveva delle problematiche serie da un punto di vista di, come dire, di stabilità psicologica, la vede come un fascio di serpenti. Perché è chiaro che a quel punto, nel momento in cui non hai gli strumenti per gestire le tue pulsioni interne, sei terrorizzato, che è esattamente il nostro problema, perché siccome noi non vogliamo conoscerci, continuiamo a far finta di essere una sola cosa ottima e tutti ci dimostrano, e noi ci dimostriamo e dimostriamo agli altri che non è vero, perché non siamo in grado di essere all'altezza di quella solidità e di quella continuità, perché non è nostra, non è umana, come fai a essere qualcos'altro? Chi è che ci riescono in pochissimi che sono i famosi eroi, no? Non a caso. Poi diventano delle icone, quelli che riescono a essere soltanto una cosa. Ci riescono in linea di massima perché muoiono giovani. Guarda i casi della vita, no? Tant'è che gli eroi sono spesso quelli che sono morti giovani. Non so se avete notato, se frequentate il rock, ma se voi guardate le macchine, difficilmente trovate un adesivo di Mick Jagger, ma ne trovate una montagna di Jim Morrison, il quale si è tolto di mezzo da 46 anni, accidenti a lui, ed è una di quelle cose che uno, come dire, si incazza ancora oggi, no? Chissà che avrebbe potuto fare. Però sicuramente non sarebbe diventato il mito che è diventato, perché l'eroe è quello che non cambia, che fa una cosa, rimane all'altezza di se stesso per sempre, perché non avendo fatto nient'altro non si può contraddire, non può diventare vecchio, non può rincoglionirsi, non può diventare uno stronzo, non può appoggiare Trump, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un po' il senso della questione. Ok? Più chiaro? Ok. Allora, questo tanto perché volevo fare le lezioni facili. Vabbè, ad ogni modo, allora, torniamo invece adesso, lasciamo perdere, e affrontiamo un momento la questione della sociologia, che insomma ci sta vi sta abbastanza a cuore. Dunque, non per celebrarmi, però siccome sto parlando appunto con giovani, con 3G ultimamente, mi rendo conto che ci sono delle cose che io do per scontate e che gli altri no. Quindi ecco perché vi chiedo spesso e volentieri di intervenire, perché magari dal mio punto di vista sto dicendo cose che sono talmente evidenti che non c'è bisogno di rimetterci le mani, invece voi mi dite, ma ho capito che dici. Ecco, allora, vorrei che, non è autocelebrativo, è strumentale per voi, questo è l'esame che vi dovrebbe permettere di capire tutti gli altri. Quindi cercate di ricordarvelo. È un esame che merita di essere studiato, perché tutti gli strumenti che voi ritroverete ripetutamente nei prossimi esami, nelle magistrali, eccetera, sono quelli che vi do io oggi, insomma, qui. Ok? Perciò un minimo di attenzione in più potrebbe non essere una cattiva idea. Allora, abbiamo detto che la sociologia non c'è praticamente nessuno che sa cos'è in sintesi tra una cosa e un'altra, e anche noi sociologi non è che abbiamo le idee molto chiare, quindi posso capirvi perfettamente. Diciamo che è il frutto di processi culturali enormi, processi culturali che possiamo porre, tanto per cominciare a capire un minimo le cose, intorno alla fine del Settecento. La fine del Settecento è un momento piuttosto topico per la nostra cultura. È un momento in cui vanno a culminare una serie di processi che definirei millenari per certi versi, con degli esiti che sono quelli che ci riguardano molto da vicino, perché la forma della società che noi viviamo oggi è quella che la società prende a fine Settecento. La sociologia viene, come dire, alla luce, da un punto di vista formale, nel 1835, perché un autore francese, tale Auguste Comte, scritto C-O-M-T-E, impartisce il suo corso alla Sorbona e lo intitola Corso di Sociologia Generale. Anzi no, positiva, scusate. Corso di Sociologia Positiva. Quindi vediamo subito una stretta correlazione con la filosofia, per certi versi, e con una particolare filosofia, che è la filosofia positivista. Qualcuno sa perché la filosofia positivista si chiama così? Prego.
Perché avevano fiducia nel progresso, dato che in quel periodo si stavano formando le scienze, le tecnologie, e credendo nel progresso della società venivano chiamati positivisti, appunto.
Più no che sì, nel senso che il discorso del progresso, eccetera, va benissimo. Però il positivo non viene da... infatti non è Giovanotti. Sentiamo una in fondo. E il fatto positivo che significa?
È il progresso della società.
No. Positivo viene da positum, che vuol dire dato. Quindi non c'entra niente col fatto che poi per noi penso positivo abbiamo Giovanotti, le zeppole e tutte queste cose qui. Sono un po', come dire, fuorvianti. La filosofia positivista è una filosofia che crede nella fondazione del sapere sui dati, dato, positum, latino, ok?
Filosofia del sapere?
Eh?
Filosofia del sapere?
No, è una filosofia che si fonda sui dati scientifici, perché in quel momento cosa sta succedendo fondamentalmente? Sta succedendo che la rivoluzione scientifica cominciata a metà 600 sta dando dei frutti del tutto inattesi. Quindi è in grado di creare le macchine, è in grado di generare energia, sta scoprendo i moti dei pianeti, sta scoprendo nuove tecniche di coltivazione, sta scoprendo nuove armi, i successi sono immensi. E qui vorrei che faceste un piccolo sforzo, perché per capire la storia c'è bisogno di immaginazione, questo diceva già Vico, perché altrimenti noi la facciamo come se fosse oggi e ci sembra tutto normale. Invece immaginate cos'era andare a lavorare in una fabbrica a fine Settecento, quando l'unica fonte di energia era da millenni bestie e uomini. Pensate a prendere una nave che si muove contro vento. Sono delle cose che noi non riusciamo a figurarci, perché per noi è tutto ovvio. È tutto, di nuovo l'ovvio, no? Quella cosa insopportabile. È tutto già visto, è tutto, come dire, atteso. Voi siete sfortunati da questo punto di vista, noi un po' di più, perché noi abbiamo visto quasi tutte le innovazioni del XX secolo alla nascita. Noi abbiamo cominciato con i vinili, poi abbiamo visto le cassette audio, poi sono arrivate le cassette video, poi sono arrivati i Blu-ray, i CD, i DVD, gli MP3, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io mi ricordo benissimo il telefono a cornetta attaccato al muro, che c'era solo quello, non c'era la segreteria, non c'era nulla. Me lo ricordo perfettamente, ci sono nato. Quindi è una percezione un po' diversa, ma comunque, no? Trasferite questo discorso al nulla, cioè alla mancanza completa di modi di interpretare qualcosa, tant'è che se avete visto il famoso primo film dei fratelli Lumière, il treno che arriva contro il pubblico si scansa, perché il pubblico non riesce a capire che quello è un film, non sa cosa sia. Per noi è ovvio vedere una cosa riflessa e riprodotta, per loro no. Se oggi andate a parlare con popolazioni non moderne, le fotografie non le capiscono e manco le accettano, perché probabilmente ha ragione, sospettano che rubino parte dell'anima. Quindi ciò che a noi pare ovvio non è ovvio da nessun'altra parte, o è ovvio soltanto per alcuni, non serve, non è un buon terreno di scambio col resto del mondo, perché il resto del mondo vede le cose completamente diverse da noi. Capite? Questo è il problema. E questa cosa toccherà sbattersela in testa, perché è il frutto della gran parte dei problemi dei rapporti sbagliati con le altre culture, perché secondo noi quelle altre culture devono avere i nostri punti di vista, ma noi non siamo i depositari di nessuna verità, noi abbiamo dei punti di vista, loro ne hanno altri, e se riuscissimo a capirla sta cosa una volta per tutte, forse potremmo vivere un po' meglio, ma ci vorrà un po' per arrivarci. Ad ogni modo, quindi, dicevamo che la rivoluzione scientifica aveva dimostrato ben oltre il pensabile di essere una strategia vincente. E quindi, siccome noi, come dicevamo ieri, la novità non è che la vediamo particolarmente bene, una volta sperimentato questo tipo di discorso, i filosofi e gli altri, diciamo, umanisti, si sono detti, beh, caspita, questi fanno bene, facciamolo pure noi. Adottiamo le stesse strategie. Quindi da fine Settecento in poi noi vediamo una continua rincorsa delle scienze umane verso le scienze naturali. Tant'è che Comte comincerà a formulare le leggi della società. Gli strutturalisti che vedremo formuleranno pure loro le leggi della società, pensando di poter interpretare la convivenza umana in termini meccanici. Perché quello è il concetto fondamentale, che quella è la nostra matrice immaginale per quanto riguarda la scienza e la tecnologia, la meccanica, causa, effetto, colpisco un greve, il greve si muove, casca una palla, la palla casca, tutta una serie di cose semplici. Il mondo è molto più complicato di così, tant'è che uno dei nostri autori di riferimento, che non sapete assolutamente chi è ad oggi, ma spero che cominciate a prendere, si chiama Gaston Bachelard ed era un filosofo della scienza del secolo scorso francese, dice che se noi avessimo cominciato a immaginare con l'elettricità vivremmo in un altro mondo. Ed è vero, perché l'elettricità non è meccanica, ha delle altre leggi, ha degli altri passaggi, è più veloce, è più istantanea, è più frazionata, è molto più vicina a quello che è la nostra esperienza di vita. Noi siamo elettrici, noi emaniamo un campo elettrico tutto intorno a noi, no? Siamo molto poco meccanici, anche se ci stanno facendo diventare meccanici a forza, no? Prendete lo sport per esempio e guardate quanta gente si rompe. Non è casuale. Se tu tratti le articolazioni umane come se fossero delle leve e delle cose meccaniche, quelle poi si rompono, perché sono anche meccaniche, ma non solo. Solo che noi siamo stupidi. Questo è il grande problema che ci attanaglia, che siamo stupidi. Vabbè. Allora, quindi, Questa rivoluzione scientifica diventa il modello di riferimento delle scienze, tant'è che Comte, quando crea la sociologia, la crea positiva. Ovvero sia, dice, occorre uno studio della società fondato su dati scientifici. Finora abbiamo fatto le famose seghe mentali, no? Quelle con le quali si accusa regolarmente la filosofia di non dire nulla, eccetera, eccetera, dimenticando che di fatto è la matrice del nostro, della nostra cultura intera, però vabbè, pure quello è un problema serio. E quindi, ecco, propone questo approccio alla società. Dice anzi che la regina, scusate, che la sociologia sarà la regina delle scienze. E qui scoppi di risa in tutto il mondo accademico, perché chiaramente arriva questo con una disciplina appena fatta, come dire, tirata fuori dal cilindro un attimo prima, e pretende di essere meglio di tutte le discipline che hanno secoli e secoli di storia, no? Diritto, addirittura millenni, eccetera, eccetera, filosofia, figuratevi, no? Quindi tutti ridono. L'economia, che si era già nel frattempo un minimo consolidata, perché tenete presente che, come vedete, ci sono una serie di coincidenze non casuali, nel senso che l'affermarsi della rivoluzione scientifica e della rivoluzione industriale porta con sé anche l'economia. Sono tre orientamenti che compaiono allora. Tutti quelli che ti dicono è sempre stato così non sanno quello che dicono. Non c'è niente che è sempre stato così. L'economia non c'era. E non c'era manco la proprietà privata. Figuratevi. Tutti quelli che si strappano le vesti, come faremo? E come abbiamo fatto per 1800, 2000, 5000 anni prima? Ci sono dei modi, no? È solo che noi siamo un po' anchilosati e non riusciamo a vederli. Ma sono tutte cose che su. Ok. Che appunto non riusciamo più a pensarli perché abbiamo pensato di essere arrivati in fondo. Questo è il grande problema della modernità. La modernità si è proposta come stadio finale dell'evoluzione umana e non lo è. Aveva tanti altri problemi, ma comunque c'è pure questo. Perciò noi ci troviamo adesso di nuovo in una situazione estremamente fluida dove non sappiamo assolutamente che cosa cazzo sta succedendo, perché non abbiamo più le categorie per capirlo, ed è, guarda caso, la stessa situazione identica che c'era a fine Settecento. Quando finisce un paradigma, ti trovi in una brutta situazione. Quelli che ci abitano, quelli a cui tocca, possono vederla come un'opportunità, come la retorica corrente della crisi, no? Tutte queste cose che saprete, ma possono molto più probabilmente vederla come una catastrofe. Quindi noi ci troviamo lì. E il nostro sentimento di catastrofe, il nostro sentimento di disagio, la nostra ansia, tutto ciò che porta al consumo di psicofarmaci di cui parlavamo ieri, nasce in linea di massima da questo, ovvero sia dal fatto che viviamo in un mondo che non siamo più in grado di capire. Che non è difficile, però prenderne atto è tosta, perché, come dire, no? Se non sono in grado di capirlo, che faccio? Come agisco? Dove vado? Questo è il punto. Mentre prima c'erano delle strategie consolidate, delle cose per cui andavi all'università, studiavi, prendevi una laurea, avevi un buon lavoro, facevi le cose bene, eccetera, 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 oggi vai all'università e boh, chissà che sarà domani. Mistero. Non è divertente, me ne rendo perfettamente conto, però purtroppo no, a chi tocca non si ingrugna, dice a Roma. Quindi qui stiamo e qui tocca rimanere. Meglio sapere di che parliamo, però. Allora, perché Comte genera, scommette su questa nuova disciplina? Vi faccio presente, tra l'altro, che a Comte costa questo discorso. No, possiamo avere tutti i problemi che vogliamo con Comte, ma non possiamo negare una onestà intellettuale che, come dire, da allora non ce ne sono state molte altre, insomma, ecco. Perché? Perché Comte è un filosofo e al tempo la filosofia è la regina delle scienze, per certi versi, no? A livello accademico la filosofia è la disciplina più antica, non ce ne sono altre che possano contendere questo primato. Quindi che Comte decida di diventare da filosofo sociologo implica una perdita di status, una perdita di prestigio, indica la rinuncia a benefici e rendite di posizione che molti altri probabilmente avrebbero detto: sai che c'è, ma chi se ne frega, io continuo a fare il filosofo. Il problema è che Comte si rende conto che con la filosofia non capisce più quello che succede. E questo fa, secondo me, il vero scienziato, quello che vuole capire che succede. Non imporre a quello che succede il suo punto di vista, perché non è proprio esattamente la stessa cosa. Allora Comte diventa sociologo. Altri grandi autori diventeranno sociologi rinunciando, no? Weber è uno storico, è un filosofo, è un economista addirittura e diventa sociologo. Simmel è un filosofo e diventa sociologo. Durkheim è un sociologo, se non ricordo male, parte da filosofia anche lui, ma insomma comunque è tutta gente che arriva da altre parti perché non c'è la sociologia, facile, no? Come dire, è un problema, non puoi essere sociologo da prima perché non c'è. Quindi in qualche misura tutti quelli che diventano sociologi lo fanno perché sentono di aver bisogno di nuovi strumenti interpretativi della realtà. Perché? Perché la realtà al tempo era ancora configurata secondo i principi di quello che per comodità chiamiamo Ancien Régime. Succede in Francia, quindi lo teniamo in Francia. Sono cosa? Il mondo feudale che era cominciato nell'800 d.C. Carlo Magno, tutte le varie cose, tutto il feudalesimo arriva a finire nel 1789, con la Rivoluzione francese. Era già in crisi da prima, evidentemente, no? Però diciamo che questo momento particolare storico è simbolicamente immenso, perché? Perché c'è la decapitazione del re, che è un atto che, di nuovo, per noi sembra quasi normale, perché, come dire, di re ne abbiamo visti parecchi e ci hanno fatto ridere tutti, ma al tempo non era così. Il re al tempo era il rappresentante di Dio in terra, non era uno qualunque, poteva essere il fesso che poteva essere, ma comunque era anche qualcos'altro. E decapitare il re è un segno, una soluzione di continuità terrificante per il tempo, perché di nuovo, se sforzate un po' la vostra immaginazione, vi renderete conto che allora la religione era molto importante. Noi oggi facciamo finta di non capire quelli che sono fondamentalisti, siamo stati fondamentalisti fino all'altro ieri. Noi poi qui col Papa e tutto il resto dovremmo essere proprio zitti da una parte in silenzio e vergognarci, no? Però no, noi siamo quelli laici oggi, tutti a ride. Però comunque, detto questo, al tempo infrazioni di questo genere hanno un valore emblematico insuperabile. Quindi, se dobbiamo dire quando è che finisce non sia il regime, finisce con la decapitazione del re e della regina. Tant'è che quelli che poi si macchiano di questo crimine vengono a loro volta soppressi a breve giro di posta, no? Se vi ricordate un po' la storia della Rivoluzione francese, è un bagno di sangue letterale, ma insomma era anche adatto al tempo. Oh, allora, questo sistema di vita, questo sistema d'organizzazione sociale, questo sistema di struttura sociale, cosa portava con sé? Portava con sé dei valori, portava con sé delle abitudini, portava con sé dei modelli di comportamento che pian piano non erano più vicini alla realtà, descriveva una realtà che non c'era più. Perché? Perché erano fondati sull'aristocrazia, tanto per dirne una, no? Vi ricorderete che la società francese era organizzata in aristocrazia, clero e terzo stato. I borghesi, che sono quelli che vanno a, come dire, prendere la fiaccola del progresso e portarci dove siamo, erano nel terzo stato. E il terzo stato, guarda caso, era una categoria di risulta. Mentre clero e aristocrazia sono ben definiti, il terzo stato chi sono? Sono tutti quelli che non sono né clero né aristocrazia, per cui andiamo dal mezzadro, dal quasi servo della gleba, fino al proprietario di un'industria. Capite che come categoria è un po' complicata, se la contempli con le nostre categorie. Con le loro categorie faceva una piega, perché? Perché erano quelli che non avevano quarti di nobiltà. E siccome quello che contava era il sangue, era facile. Chi c'ha il sangue è aristocratico, chi non c'ha il sangue, no. Fine. So se vedete, abbastanza semplice per certi versi, chiaro, vi sto dando una versione estremamente semplificata, però concettualmente l'idea è quella, ok? Allora che succede? Che si attua in quel periodo una divaricazione per cui quelli che hanno il sangue non hanno più le capacità, quasi nessun tipo di capacità, e quelli che non hanno il sangue invece hanno i mezzi e hanno il potere. Quindi capite che la torsione è piuttosto complicata, anche perché nel frattempo c'è stata non solo la rivoluzione scientifica, ma pure la rivoluzione industriale. E la rivoluzione industriale è il quid, è il problema, il nocciolo della questione. Perché la rivoluzione industriale apre dei nuovi panorami e dà dei nuovi poteri che prima non c'erano. Perché chi diventa industriale? Chi sono i proto-industriali di cui poi parleranno Weber e Marx? Sono quelli che erano riusciti a mettere insieme delle grosse cifre di denaro attraverso speculazioni borsistiche. Faccio presente che la borsa comincia ad Amsterdam intorno a fine 600, quindi è una croce che ci stiamo portando in giro da un po', e attraverso commerci, beni mobili. Nella lettura del mondo dell'Ancien Régime, i beni immobili sono deprecabili. Ed è una lettura che noi, come dire, guideremmo Bordone, perché anche da un punto di vista cattolico il denaro è lo sterco del diavolo. Tant'è che venivano affidati i traffici di denaro a quelli che non erano cattolici, perché non siamo mica ipocriti, manco un po'. Quindi gli usurai e tutti gli altri non erano cattolici, in linea di massima erano ebrei. Non a caso poi va a finire che davi, ovviamente, no, tutta una serie di cosette divertenti di questo genere. Allora, questo diktat contro i beni mobili, contro la ricchezza mobile, evidentemente è sempre meno realistico, perché c'è l'economia, come abbiamo visto, perché ci sono tutta una serie, ci sono delle masse monetarie nuove che girano, che alterano gli equilibri precedenti. Gli aristocratici da cosa traevano la loro ricchezza? Dai fondi, dagli appezzamenti, dalle regioni, no? Saprete, c'è il duca di questo, il principe di quello, il conte di sopra, il barone di sotto, e quindi avevano tutti degli appezzamenti di terreno immensi, più o meno immensi, fino a giungere a intere regioni di Francia, da cui traevano le loro ricchezze. Nel frattempo però che succede? È passato un tale Re Sole, il quale si è reso conto che questi aristocratici cominciavano a essere, come dire, inutili, no? Perché per certi versi sappiamo anche geneticamente che a furia di sposarsi fra di loro il sangue, no? Quindi c'era un sacco di imbecilli, poi abbiamo ancora tanti esempi oggi, no? Pensate a Savoia, cioè, basta guardarsi in giro per rendersi conto dove arrivi quando continui a sposarti con tuo cugino. E quindi a un certo punto che cosa fa? Se li porta tutti a Versailles, come forse saprete, e li trasforma definitivamente in parassiti rincoglioniti. Non so se avete visto dei film tipo Ridicule o tutti i vari film storici su Versailles. Versailles era un posto allucinante per certi versi, no? Dove questa specie di genio che era Re Sole aveva ridotto gli aristocratici a passare la loro vita a truccarsi, vestirsi, chiacchierare di stupidaggini assolute, avere l'amante da sopra, l'amante di sotto, insomma tutte cose che potremmo anche ritenere interessanti se non fosse che tutta la vita così t'ammazza. E poi tenete presente che quando facevano una festa cominciavano a vestirsi 8 ore prima, perché noi pensiamo di essere originali mettendoci i colorini in faccia, ma lì eravamo a dei livelli dell'altro mondo. Cioè le signore avevano delle acconciature con delle navi da sta portata montate nei capelli, non stiamo scherzando, chili e chili di roba addosso, strati e strati, stecche di balena, cose che modellavano, nei finti, tinture, pezzetti di stoffa assortiti, pizzi, un'ira di Dio. Cioè se andate a studiarvi quella cosa vi rendete conto, noi facciamo ridere in confronto con tutto che pensiamo di essere chissà che, ma se veramente vuoi fare una cazzata fatta bene, loro erano molto più bravi di noi. 3-4 tipi di vestito al giorno, per cui erano ore e ore, no? La mattina un tipo di abbigliamento, a pranzo un altro, al pomeriggio un altro, la sera un altro, se c'è la festa un altro ancora, 5. E devi cambiare guardaroba perché non puoi mica ricomparire con lo stesso vestito di ieri. Quindi pensate quanti soldi, no? Sperperavano tutta la loro fortuna. Così Re Sole li teneva d'occhio perché erano tutti lì e li rendeva innocui perché non c'erano soldi per fare nient'altro. Erano talmente presi in queste cazzate. Quindi capite che questo ceto aristocratico, la gente normale, quella di fuori, cominciava a non sopportarlo più, perché chiaramente drenava le risorse dai territori per spenderle in cose insensate. Non c'erano strutture, non c'era miglioramento, non c'era sanità, non c'era niente. Mentre i borghesi erano un altro discorso. I borghesi già da prima erano un supporto per la popolazione delle campagne, e vi faccio presente che al tempo la popolazione delle campagne era l'immensa maggioranza. Tenete presente che noi definiamo metropoli oggi una città che ha più di 1 milione di abitanti, e probabilmente dovremo rivedere, perché ormai siamo arrivati a 35-40 milioni in Cina, per cui e comincia a essere un criterio un po' così. Però se riportiamo questo discorso alla precedenza, alla storia antica, sappiamo che c'è una metropoli, una sola metropoli prima del 1800, che è Roma, e poi un'altra che è Londra nel 1800. Fine. Cioè tutte le altre città erano dei villaggi dal nostro punto di vista, fondamentalmente, dove andavano soltanto in caso di pericolo, di carestia, di razzie, di guerre, eccetera, eccetera, ma la grandissima parte della popolazione viveva polverizzata sul territorio. Perché? Perché l'unico sistema di procacciarsi un qualche tipo di sostentamento era la terra, e la terra andava coltivata standoci, non è che potevi partire ogni volta, non c'erano le macchine. Quindi non potevi andare a vidare in città e poi andare a fare la campagna. Cioè stavi sopra, tant'è che guardate il panorama nostro, ci sono pievi, case coloniche, casali dappertutto. Ci abitava la gente prima, oggi non ci abita più. Perché? Perché siamo passati oltre, no? Come dice Stephen King e la Torre Oscura. Il mondo è andato avanti e non c'è più questo tipo di problema. Questo tipo di problema, lo vedremo che diventa un problema serio quando si trasforma in problema dell'ambiente, ma ci arriveremo. Nel frattempo che succede? Che quando la popolazione stava in campagna, i mercanti erano quelli che davano loro un'ulteriore fonte di reddito attraverso i tessuti. Ovvero sia, erano quelli che andavano a comprare le stoffe nei mercati lontani, fino in Cina, spesso e volentieri, poi le portavano nelle campagne della loro nazione, nel loro regno, come lo vogliamo chiamare, e le distribuivano alle varie cascine, dove c'erano i telai a mano, e tutti quanti quindi in campagna integravano il loro reddito della terra lavorando al telaio e preparando i semi lavorati per le sarte di città. Okay? Quindi in qualche misura arrivava il mercante, faceva il giro a un certo punto dell'anno dando le stoffe grezze, e poi tornava qualche mese dopo e recuperava le stoffe semilavorate, pagava, quindi in qualche misura sostentava l'economia, però non era risolutivo, era un introito così ulteriore, ma non faceva la differenza. Quando il mercante apre una fabbrica, la differenza la fa, perché la fabbrica è qualcosa che muta radicalmente tutte le configurazioni possibili e immaginabili di quel punto in cui la fabbrica viene messa, perché la fabbrica sconvolge gli equilibri demografici, sconvolge gli equilibri ambientali, sconvolge gli equilibri sociali, sconvolge tutto. La fabbrica è come un'astronave che improvvisamente compaia in un contesto premoderno. Perché? Perché la fabbrica detta le sue leggi. La fabbrica non si adatta al contesto. La fabbrica crea un contesto nuovo, che è quello dove viviamo noi, tra l'altro. La fabbrica è il primo caso in cui non c'è più connessione diretta con la natura. Perché lavorare in campagna, fare la guerra, fare i commerci, era qualcosa che doveva costantemente aver presente il tempo atmosferico, le ore di luce. Non si poteva fare diversamente, tant'è che la guerra cominciava ad aprile e finiva a ottobre. Era inutile fare la guerra d'inverno perché non c'era luce, c'erano delle condizioni atmosferiche catastrofiche, non c'erano le strade. In campagna i contadini conoscevano il meteo 1000 volte meglio delle app che avete sul vostro telefonino, sapevano perfettamente quando bisognava piantare, quando non si dovevano tagliare i rami, quando era il caso di fare degli interventi, ed erano sottoposti però comunque al tempo atmosferico. In campagna se piove fai altro, non vai a zappare la terra, no? Quindi il modo di vita della campagna è un modo integrato tanto che non esiste tempo libero, perché puoi sempre fare qualcos'altro. Se non vai a zappare ripari gli attrezzi, se non ripari gli attrezzi prepari le marmellate, se no ti siedi davanti al fuoco e parli con qualcuno. C'è sempre un qualcosa da fare in campagna che non c'è più con la fabbrica. La fabbrica funziona in linea di massima H24 e tu hai dei turni di lavoro che sono 15-18 ore all'inizio. E lì ancora non è che ti poni grandi problemi, perché 18 ore di lavoro, 6 di svenimento e più o meno hai finito la questione, quindi non fai molto altro. Però che succede? Che presto gli industriali si rendono conto che far lavorare la gente 18 ore vuol dire ammazzarla da giovane. E che voi lo sappiate o meno, la risorsa più importante in quel periodo e fino a qualche tempo fa non erano il carbone, l'acciaio e le fabbriche, ma erano gli uomini. Uomini, maschi, adulti. Quindi se tu gli uomini, maschi, adulti li ammazzi in fabbrica, non stai facendo una cosa intelligente. Ci sono volute lotte sindacali, scontri e tutto quello che volete, però diciamo che sono state in larga misura un po' di facciata, perché gli industriali lo sapevano benissimo che non potevano permettersi di sfasciare la loro manodopera, perché poi finiva. Erano pochi al tempo, ragazzi, non c'era tutta la gente che c'è oggi. Erano veramente un pugno di persone. Okay? Quindi di quel pugno di persone bisogna avere in qualche modo cura, quindi le fabbriche piano piano passano a dei turni di 12 ore, 10 ore, piano piano, lentamente. E questo cosa crea? Una novità. C'è gente che lavora 12 ore al giorno, ne dorme 8 e non sanno sbattere la testa per le altre 4. Nasce il tempo libero. Non c'era prima il tempo libero. Il tempo libero nasce con la fabbrica. Nasce con la fabbrica perché è come vedete, un modo di organizzare la vita rigido e dettato da esigenze diverse da quelle umane. La fabbrica ha bisogno di un flusso costante di energia, un flusso costante di materie prime, un sistema di trasporti che permetta che ciò che viene costruito vada portato poi agli ultimi ricettori, eccetera, eccetera. Lavora 24 ore su 24 e non ha nessun collegamento con l'ambiente. Tu lavori che nevichi, che piova, che ci sia il sole, non c'è più motivo di porsi il problema di che tempo fa in fabbrica. In fabbrica il tempo che conta è il tempo della fabbrica. Tu devi fare le tue ore, strutturate in certi modi, come vedrete poi meglio quando farete fenomeni, processi economici, organizzazione, ne parleremo perché sono cose delle quali non si può non parlare, ma comunque quello che deve essere chiaro, che vi deve entrare in testa, è che con la fabbrica si afferma un ordine di vita che non è più legato alla natura. La fabbrica per molti versi è l'inizio del problema dell'ambiente. Il problema dell'ambiente noi lo formuliamo addirittura nel 1960 col FLAP di Roma, però è un problema che nasce lì, perché la fabbrica non solo impone questo ordine assolutamente separato dal contesto, ma impone un trasferimento di risorse. La fabbrica è una specie di attrattore strano, è quella palla che mettete nello spazio di Einstein e tutto ci casca sopra. Perché? Perché non puoi mica andare a lavorare in campagna e poi andare a fare la fabbrica. Te devi spostare, la fabbrica è lì. Sei tu che vai alla fabbrica, non la fabbrica che viene da te. Non è più il mercante che ti porta le stoffe e quindi tu puoi integrare le stoffe nel tuo contesto e continuare a vivere come prima. Tu devi prendere armi e bagagli e andare in città. E questo crea delle difficoltà inaudite. Perché? Perché la gente non ha gli strumenti per vivere in città. Di nuovo, per noi è abbastanza ovvio, anche se oggi le città stanno riprendendo quest'aria minacciosa di un tempo. Ma se voi andate a leggere la narrativa diaristica del periodo, vi rendete conto che tutti vivevano l'andata in città come un pericolo. Erano tutti terrorizzati. Perché? Perché non avevano idea di chi avrebbero incontrato né di cosa fare quando lo incontrassero. Perché non c'erano i modi di interagire con l'altro. Mentre la città, come dice Sennett, che è un altro grande sociologo che citeremo spesso, è il luogo dove incontri gli estranei. Per definizione. Perché i piccoli villaggi e le frazioni sono gestite in tutt'altro modo, perché lì tu conosci tutti. Ci sei nato, no, saprete, immagino tutti voi avrete una minima esperienza di paesi e paesini, no? Nei paesini c'è quello che ti guarda e comincia a dirti: tu sei il figlio di questo, il figlio di quello, il nipote di quell'altro, il nonno, tuo nonno era uno stronzo perché ha detto a mio zio al tempo che è tutta una cosa lunghissima. Quindi non è che c'è il rischio di non sapere con chi hai a che fare. Lo sai perfettamente, per 7-8 generazioni addirittura. Quindi non c'è sorpresa nel piccolo centro. Ci sono tanti difetti, ma non c'è sorpresa. Mentre in città incontri degli estranei e non hai idea di come fare, perché tu stai venendo dalla cittadina, ricordatevelo questo. Di nuovo parliamo di gente che non ha gli strumenti, non ci sono proprio, non è che non l'ha imparati, ancora so da fare, perché il contesto metropolitano è un contesto nuovo, radicalmente nuovo, tant'è che chi ha voglia di approfondire può leggere un libro di Sennett che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, che è un libro meraviglioso, duro, complesso, però molto bello, dove dice che per capirci qualcosa ci si rivolge al teatro. Casualmente noi oggi parliamo di ruoli e tutto questo, non è nulla di casuale, perché il teatro era un modo attraverso il quale si potevano formalizzare dei modi di interazione che fossero soddisfacenti. Le buone maniere, le convenzioni sociali, tutto questo non è semplicemente fuffa, come si è detto nel 68, che per carità a me è piaciuto tanto, piace tanto come concetto, ma ha detto delle cazzate colossali. Il problema è che quegli strumenti sono strumenti che ti permettono di avere a che fare con qualcuno che non sai chi è, che è il nostro problema perenne, perché chi non sai chi è una minaccia, che ci piaccia o no. Okay? Quindi il problema è il problema della metropoli, che è il problema di oggi ed è il problema che forse dovrete affrontare voi quando forse capirete queste cose. Il problema è che di nuovo noi non sappiamo più come interagire con gli altri. Tu oggi parli con qualcuno e quello ti ammazza di botte. Non so se avete visto la metropolitana di Roma 2-3 giorni fa. No. Sono modi di fare che non sono accettabili. Non sono civili. Tu devi poter parlare con qualcuno e quello deve poterti rispondere anche a male parole, ma sicuramente non può passare alla percossa, all'aggressione, perché non è quello il modo. Ma perché ti aggredisce? Perché non ha gli strumenti. Di nuovo, non sanno che fare. I bruti, i bulli, sono gente fragile, spesso con grossi problemi psicologici, perché se tu picchi solo è perché non hai nient'altro da fare, Non sai parlare, non sai pensare, non conosci le convenzioni, non conosci i contesti. Sei una zappa. Una zappa pericolosa, ma comunque una zappa. Capite? Il ricorso alla violenza è l'ultimo dei passaggi. Mentre per noi è diventato il primo, perché tutti gli altri ce li siamo scordati, perché abbiamo detto che le convenzioni sociali erano una cazzata, che ci diamo tutti del tu, che ci vestiamo tutti allo stesso modo. È un casino così, ragazzi. È un casino. Perché? Perché nelle culture precedenti, guarda un po', uno dei modi che avevano studiato per risolvere questa questione era quello di farti capire con chi avevi a che fare. Per cui c'erano una serie di codici vestimentari per i quali guardavi qualcuno e tu sapevi se era un mastro di gilda, un commerciante, un medico, un avvocato, qualsiasi cosa, perché aveva dei simboli addosso che dicevano: io sono un avvocato con le palle, io sono un avvocato che sta cominciando, io sono un notaio alle prime armi, io sono un borsaio bravissimo. E tu già lo sapevi. E sapevi anche come parlargli. Altra cosa che ci siamo persi, a parte che noi ci siamo persi la lingua in generale. Ma nella lingua sono sempre c'è sempre stata la vigenza di diversi ordini di discorso a seconda di chi parlavi. Ma figuratevi quant'erano più intelligenti allora di oggi. Oggi riusciamo a scrivere soltanto quelle quattro cazzate sui i Twitter e cose, no? BTB, BRB, VTVB. No, a un certo punto io, come fai a pensare così? Perché quello è il problema, è che poi pensi così. Non è una cosa neutrale. Se tu abbrevi, stai abbreviando tutto. Pensateci. Al tempo invece parlavi in un certo modo con un certo tipo di persona, parlavi in un altro modo con un altro tipo di persona, cambiavi proprio lingua a volte. Ad oggi in Giappone ci sono tre lingue diverse a seconda di chi, con chi parli. Figuratevi. Però dice tutta sta cosa perché? Perché in qualche misura questo ti permette di interagire con l'altro in modo sicuro, di non avere brutte sorprese, di non fare gaffe. Quello è il problema. Saprete il concetto di gaffe? No. Beh, gaffe è un comportamento sbagliato. Qualcosa per cui ti rendi ridicolo. Non a caso, uno dei film che vi ho detto, se per caso lo vedete io vi consiglierei, si chiama Ridicule, ed è su Versailles, ed è la storia di un parvenu, ovvero sia di uno che arriva a Versailles avendo proprio, come dire, il minimo indispensabile di nobiltà, e tutti lo sputtano a sangue, ma con una ferocia assoluta. Perché il ridicolo è un'arma sociale. No? Quando tu entri a un funerale e non sai che è un funerale, te sei vestito di colori sgargianti, o ti rivolgi a qualcuno dandogli del tuo e ti accorgi che è il Presidente della Repubblica. No, queste cose qui sono gaffe. Allora, queste sono importanti dal nostro punto di vista per la nostra economia esistenziale, perché ci sentiamo diminuiti dall'averla fatta. Quindi avere dei modi che ci evitino di fare gaffe sono giusti. Io devo ammettere di essere ancora lo stronzo che ero da giovane, anche se, come dire, sono dei cambiamenti che mi stanno costando, no? Ma io andavo a fare gli esami, ho cominciato a fare gli esami nell'89, sì, nell'89 ero uno di voi, no? Andavo a fare gli esami e andavo vestito esattamente come uno di voi, per cui io uscivo dall'aula e mi dicevano: com'è andata? Ne ho bocciati 6-7, quello rimaneva così. Perché mi aveva parlato come se fossi uno studente e invece era un docente. E quella è una gaffe. Ma io avrei dovuto mettermi una giacca e una cravatta per aiutarlo. Non so se mi spiego. Non è semplicemente un problema di affermazione di sé, è un problema di dichiarazione di sé. Io sono uno col quale non devi dire ciao, come stai? Perché i ruoli contemplano questo. Ed è una cosa che continua ad operare in modo assoluto questa, tenetelo presente, perché ci mentiamo dicendo che la democrazia vuol dire che siamo tutti uguali. Un par de palle siamo tutti uguali, non è vero per niente. Solo che noi oggi abbiamo confuso le carte, abbiamo fatto in modo che apparentemente siamo tutti uguali e non abbiamo più nessuno strumento per capire chi abbiamo davanti. E questo è ansiogeno. Non a caso gli unici che sono rimasti con un minimo di riconoscibilità sono quelli che riteniamo più importanti. Polizia, pompieri, medici. Non è casuale. Quelli li vedi, lo sai. Ah, ecco. Tant'è che dovrebbero andare in giro vestiti sempre. Perché? Perché quando si sente male qualcuno comincia a urlare quell'altro: c'è un medico qui! Ecco, no, se ci fosse il medico vestito da medico lo sapresti. Sarebbe più comodo. Non erano semplicemente stupidaggini. Erano un sapere messo a punto nei decenni per capire come fare ad avere a che fare con gli altri. Perché l'altro è sempre un problema. Non è casuale che oggi la gran parte dei partiti che sta prendendo voti, vabbè, con questa, come dire, lobotomia collettiva, non è che te potevi aspettare di meglio, sono tutti partiti xenofobi, fondamentalisti, razzisti, eccetera. Perché? Perché l'altro ti terrorizza, chiunque gli sia. Il problema è che tu, l'altro, ce l'hai davanti sempre, è lui. Quindi ha voglia a far finta che gli altri sono gli ebrei, gli omosessuali, gli ucraini, i polacchi, i migranti, eccetera, eccetera. L'altro è sempre un problema, perché se tu non hai gli strumenti per trattarlo, sei fottuto comunque. L'altro sarà tua moglie che te si sveglia accanto e non è più lei, sarà il tuo compagno se sei gay, sarà la tua compagna se sei lesbica, LGBTA, cioè sono pure gli asessuali, quelli hanno meno problemi perché i compagni ce l'hanno, quindi vabbè. Comunque, ad ogni modo, il discorso è esattamente questo. Tu non puoi permetterti di non sapere come trattare l'altro, perché la tua vita è tutta un rapporto con l'altro. E se tu rifiuti questo rapporto con l'altro, ti stai autocastrando, perché tu dipendi dall'altro. E questo lo vedremo un po' meglio andando avanti, però diciamo che dirlo può non essere una cattiva idea. Che ora è?
10:10
Oh, santo Dio. Ok, 5 minuti di break. Piano piano. Allora, domande su quello che abbiamo detto finora? Ok. Ricapitolando, allora, il punto centrale, come dicevamo, è questo scarto che viene in essere a fine Settecento, comunque stava cominciando, abbiamo visto, dagli inizi del Settecento, che viene in essere tra la reale struttura di potere produttiva, la reale capacità di intervento sul sociale, e quello che invece era il riconoscimento sociale, le categorie attraverso le quali venivano come dire, interpretate e valorizzate le cose. E qui cominciamo a vedere l'importanza del set di valori, no? Avrete sentito ieri quell'imbecille che diceva i valori vuoti, quindi mi compro la macchina, quello lì, no? Ecco, i valori sono effettivamente uno dei modi attraverso i quali una collettività, un gruppo, una cultura, pone ordine all'interno delle sue faccende, no? Sono ciò che secondo una cultura è più importante. I valori servono ad ordinare gerarchicamente la realtà. Non ne parliamo adesso, però cominciate vagamente a entrare nell'ottica, perché il valore è un oggetto estremamente complesso. Il valore, anche da un punto di vista linguistico, il valore significa tante cose. No? Significa oro, significa importanza, significa rilevanza, significa tantissimi oggetti e concetti. E non è casuale, evidentemente, no? Perché noi abbiamo bisogno di ordinare la vita, e quello è il problema. Abbiamo bisogno di stabilire delle priorità. Ha a che fare, come dicevamo prima, col problema della temporalità. No? Io devo sapere cos'è più importante fare, perché non è detto che riesca a fare tutto. Allora, nella pletora di cose che ho davanti, qual è quella che merita la mia attenzione ora? Questo è il punto. Sono io che ordino il mondo, non è il mondo che ordina me, come dicevamo ieri. Non serve che il mondo mi imponga le sue leggi e i suoi ritmi, soprattutto se sono sbagliati, sono io che do il ritmo al mondo, a seconda delle mie priorità. Quindi vedete che il modo, la definizione del mondo è una delle attività più importanti, sia dei singoli che delle culture. E se non si è in grado di farla, si è in balia degli eventi. Si è vissuti, non si vive. Allora, dicevamo perciò che c'è questa discrepanza marcata tra i valori del feudalesimo, diciamo, e i valori della nuova società che avanza, che chiameremo moderna, che è l'etichetta che si usa, quindi diciamo le società moderne. Nella società precedente, per esempio, è importantissimo, come abbiamo visto, il sangue, la discendenza, è il criterio attraverso il quale si stabilisce l'importanza degli uomini. Se hai natali illustri, vali, a prescindere da che cosa sei effettivamente, ti viene riconosciuto un prestigio, un'apertura di credito a prescindere. Non vale invece la ricchezza mobile. La ricchezza mobile è fonte di quasi vergogna. Ed è quello che succedeva da sempre praticamente. Non so se qualcuno di voi sa di storia romana, ma vi ricorderete che nel triumvirato di cui faceva parte Cesare, quello ricco non contava niente. Quelli ricchi a Roma davano i soldi ai senatori. Stop. Perché? Perché i senatori avevano sangue eccellente. Cesare era figlio di Venere. era discendente di Venere, narrava la storia. No? Quindi, come vedete, il criterio è un criterio importante. Ed è un criterio anche in qualche misura legato al buonsenso, legato alla magia, all'importanza dell'atto. Per tutte queste culture la nascita è un fatto eccezionale, non è routine. Non è come abbiamo fatto oggi l'ovulo col, no? Con lo spermatozoo che arriva e tutti, viva, viva, viva. Ecco, insomma, credo sia uno dei modi peggiori per trattare questo tipo di avvenimento. Anche perché poi di fatto noi continuiamo in qualche misura a ossequiare la nascita, in un modo o nell'altro, no? Ci sono pugni di famiglie in tutte le culture che continuano a fare la storia della famiglia. Pensate a Bush. Allora, se noi parliamo del problema del re di Francia e dei nobili francesi che erano deficienti, che dovremmo dire di George W. Bush? Poveraccio. Un minus habens. Eppure era il presidente degli Stati Uniti. No? Come diceva Michael Moore, Bush tutte le mattine gli devono rispiegare un'altra volta che non è un sogno. È vero che è lui il presidente degli Stati Uniti, perché non riesce a entrare nell'ottica. Perché proprio non poteva, poveraccio. È un fesso assoluto. Non so se avete visto, che dell'altro ieri, ha chiesto a Obama di spiegare come poteva farsi un selfie. Non riusciva a farsi manco un selfie e quello era il presidente degli Stati Uniti. Come mai? Perché è della famiglia Bush. Non è difficile. È inutile che continuiamo a raccontarci balle sul fatto che perché l'Apo Elkan no, non sta scopando le strade e produce invece cose. Perché, guarda caso, della famiglia Agnelli. Quindi questa balla per la quale non è importante da dove vieni è una balla. È un ottimo modo per fotterti, perché ti dicono tutti che tanto non è importante, ma guarda caso poi quelli che arrivano spesso sono provenienti da luoghi prevedibili. Questo lo vedremo quando parleremo dello status, però insomma è opportuno che cominciamo a ragionarci. Ad ogni modo, dicevamo quindi, altro valore medievale era l'onore. Peccato che quello abbiamo perso, perché un po' d'onore non sarebbe una cattiva idea. Al tempo era diventato un'esagerazione, tanto per cambiare, non so se qualcuno di voi abbia letto I Tre Moschettieri. Ho visto il film. Io ovviamente non oso augurarmi, ma spero che qualcuno su questi stimoli si prenda i libri e se li legga, perché I Tre Moschettieri secondo me è una cosa stratosferica da leggere ancora oggi. Però il problema, che conoscerete anche avendo visto il film, è che D'Artagnan arriva a Parigi e tempo, 2 ore, c'ha 3 duelli. Non è un'invenzione di Dumas, è vero, era proprio così. Tant'è che i cattivi, cioè gli agenti del cardinale Richelieu, le guardie, quelle che hanno sempre un sacco di schiaffi, tanto per capirsi, avevano un da fare infinito. Perché? Perché i giovani si ammazzavano regolarmente al convegno delle carmelitane scarse per questioni di onore. Mai guardato male. Poh! No? Via, col guanto di sfida, la mattina dopo all'alba al convento, secondi, spade, normalmente morivano. Anche perché al tempo un graffio già poteva essere mortale. Non è che, no? Quindi, di nuovo, nell'ottica del mantenimento delle risorse, questa prassi dell'onore era una cosa terrificante, perché morivano quelli più importanti, cioè quelli che erano i giovani delle famiglie importanti. Non morivano i servi della gleba, morivano i luogotenenti, morivano i tenenti, i capitani, tutta gente che comunque aveva dei legami stretti con l'aristocrazia. Perciò, no, l'onore era molto importante. Sarebbe, ripeto, opportuno che un po' lo recuperassimo, perché è un tipo di freno che potrebbe non essere una cattiva idea, visto che oggi abbiamo gente che si comporta come se niente fosse dopo aver fatto cose veramente impossibili a descrivere, però insomma, questo è il problema della modernità per certi versi. Ad ogni modo, invece, i valori che vanno a sostituire questo cosa sono? Sono la famosa imprenditorialità, no? Quindi la capacità di essere, di rischiare, di creare il nuovo, e la ricchezza mobile, evidentemente. La ricchezza mobile, perché la ricchezza mobile ormai è molto più legata all'attualità, è molto più sostanziosa, è molto più in grado di permettere di ottenere cose nuove, è più legata alla tecnologia e tutto quanto. Allora che succede? Che il privilegio, diciamo, il pregio delle qualità soggettive, capite, diventa poi il metro di giudizio dell'intera modernità, no? Quindi l'originalità, l'innovazione, tutte quelle cose che dicevamo ieri, guarda caso, arrivano anche da questo. Nella fattispecie, nel momento attuale, invece, quindi fine Settecento, cos'è che è rilevante? Il fatto che i protocapitalisti, con la loro ricchezza mobile, possono cambiare i destini di intere regioni. Perché nel momento in cui scelgono di aprire la fabbrica nel posto A piuttosto che nel posto B, ne cambiano il destino. Il posto A diventa il luogo del progresso. E la retorica del progresso, come diceva la vostra collega, è assolutamente centrale in questo momento, no? si sta forgiando adesso, è quella che parlerà dei famosi domani che cantano, come dice Maffesoli scherzando, ovvero sia del fatto che il domani sarà sempre meglio dell'oggi, perché le nostre capacità e le nostre abilità scientifiche ci porteranno a disvelare sempre più segreti, a controllare sempre meglio il mondo, l'ambiente e noi stessi, e a vivere sempre più a lungo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è la prospettiva moderna. Quindi al tempo la prospettiva moderna è proprio nel fulgore assoluto della nascita, quindi le fabbriche attraggono anche da un punto di vista magico, la fabbrica è un qualcosa di mai visto, non è un posto orribile dove si soffre, si fatica, puzza, inquina, eccetera, come diventerà poi. La fabbrica è il nuovo incarnato, è una specie di rivelazione e attrae, come dicevamo, a sé tutto, risorse, energia, mezzi di trasporto, vie di trasporto, collegamenti, e impone lentamente il suo ritmo a tutto il resto dell'ambiente. Quindi abbiamo visto che nasce il tempo libero e nascono una serie di problemi relativi alla gestione del tempo libero. Che gli facciamo fare a tutti questi giovani pieni di testosterone che hanno qualche lira in tasca e che non sanno dove sbattere la testa? Quelli in linea di massima che facevano? Andavano nelle osterie, si ubriacavano e seminavano. Che non è proprio il massimo, no? Avere risse costanti in giro per la città, diciamo che non è auspicabile, e oltretutto fanno pure male alla qualità del lavoro, perché quando ti sei rotto un braccio, eccetera, eccetera, lavori male. Quindi bisognava trovare un modo per ammortizzare questa situazione, e guarda caso, a fine Settecento rinasce pure lo sport. Tanto per darvi un metro. Non c'era lo sport prima. Lo sport era finito con le Olimpiadi, quelle greche prima. Adesso improvvisamente, pian piano, torna. E lo sport è utilissimo. Non a caso lo sport è appannaggio degli stati fino all'altro ieri. Non vai in palestra. Devi andare a fare sport con gli altri. Non è una tua scelta. Sei obbligato a comportarti in certi modi. Non so se vi ricordate le adunate oceaniche negli stadi del nazismo, del fascismo, che avrete visto probabilmente in documentari vari, no? Tutta gente che salta all'unisono. Non è casuale. Lo sport si rivela essere un eccellente strumento polifunzionale, perché lo sport fa tante cose in un colpo solo, molte addirittura impreviste. Lo sport, per esempio, ti predispone alla disciplina e ti predispone al lavorare con gli altri. Se tu cominci a saltare a tempo con gli altri, piano piano ti coordini con loro e il coordinarsi con l'altro diventa un fatto al quale non rifletti neanche più. Non solo, ma ti dà una buona forma fisica, quindi sei più performante. Guarda caso, comincia il mito della performance, lentamente, no? Arriverà a compimento ai primi del Novecento, noi ce lo becchiamo tutto nei denti in modi assolutamente inauditi, ma parte da qui. Non è casuale. E quindi sei performante, per cui conviene, e oltretutto fai qualcosa, te stanchi, no? Quindi riesci a risolvere un sacco di problemi che ci sono in quel momento. Tu sei un giovane che sì, alla fine è stanco, allenato, predisposto alla disciplina, che vuoi di più dalla vita? Perché a te serve un giovane che possa andare a lavorare in fabbrica e quindi sia più performante perché è più in forma, più resistente, più produttivo, e quando poi lo manderai a combattere, perché lo mandi a combattere, sarà già preimpostato a far parte di un plotone, di una squadra, di una compagnia, eccetera, eccetera, eccetera. È meraviglioso quanto lo sport sia utile. Ma non solo, lo sport è anche un'eccellente strategia di creazione di appartenenza. E qui dobbiamo aprire un'ulteriore piccola parentesi, perché in tutto questo casino c'è anche un'altra grande dinamica importante in atto, che è la nascita degli stati-nazione. Non c'erano manco quelli. Salvo rari casi. È pieno di imperi in questo periodo. E gli imperi, come si è detto ultimamente, non so se vi è mai capitato di leggere il titolo di questo libro di Toni Negri e di un altro intellettuale francese che si chiama giusto appunto Impero e che ha fatto scalpore qualche anno fa, perché non ha del tutto a sproposito, cosa dicono gli autori? Che gli imperi erano molto più capaci di gestire la multiculturalità che non gli stati-nazioni. Perché non era un fattore discriminante, anzi, era un pregio. Non so se vi ricordate i romani mantenevano la gran parte dei costumi di quelli con cui avevano a che fare, portavano infrastrutture, portavano qualcosa di unificante che era, guarda caso, il diritto, ma tenevano gli dèi, anzi, li recepivano gli dèi. Non si è mai sentito che un romano, fino a quando non è arrivato il Padre Eterno, facesse delle cose, e anche lì non è che avessero capito benissimo di che si trattava, poi l'hanno subito recepito, se vi ricordate Costantino, no? È stato un, come dire, erano molto più pragmatici gli imperi. Lo Stato-nazione invece su cosa si focalizza? Si focalizza sul fatto che siamo tutti uguali, siamo tutti noi, siamo importanti perché siamo italiani. È chiaro che nel momento in cui valorizzi qualcosa perché è di un certo tipo, la stai immediatamente ponendo contro tutte quelle che non sono così. Quindi valorizzare il principio della nazione diventa poi, agli eccessi che abbiamo fatto noi, diventa la fonte del nazionalismo. È ovvio. Al tempo sembrava un'idea eccellente, perché l'appartenenza è qualcosa di soddisfacente, di importante, di utile, di bello per noi anche, no? Ma quando la estremizzi, anche lei diventa patologica. Questo è il punto centrale. Noi estremizziamo tutto. Abbiamo una buona idea e allora vuol dire che ne dobbiamo fare di più. E allora non solo nazionali, ma nazionalisti, non solo nazionalisti, ma assolutamente fondamentalisti, assolutamente xenofobi. Li odiamo gli altri. È un problema di mancanza di misura. La modernità purtroppo ha peccato sin dall'inizio di una qualunque capacità di regolarsi. Per la modernità è tutto al massimo, deve essere sempre tutto al massimo. Più ce n'è meglio è, anzi andiamo oltre. D'altronde la performance è questa, no? Pensate come questo si adegua al discorso delle Olimpiadi e dei record. Pensate quanto è ipocrita pretendere che tu possa continuare a superare i tuoi record senza prendere qualunque forma di medicina o di stimolante. Eppure siamo impantanati in questi discorsi e non riusciamo a uscirne. E ce li siamo fatti da soli questi discorsi, e quello è il bello della cosa, non erano scritti da nessuna parte. Si poteva essere razionali, si poteva essere intelligenti, non lo siamo stati. Ci stiamo comportando in modo veramente infantile. E i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, chiaramente, no? Quindi questa mancanza assoluta di capacità di misura connota formidabilmente la modernità. Al tempo però diciamo che questo non era il problema, perché essendo appena cominciata, bene o male, la possiamo anche assolvere di queste derive successive. Il problema però qual era? Che fatto lo Stato bisognava fare gli appartenenti allo Stato. Non so se vi ricordate Cavour. Abbiamo fatto l'Italia, adesso bisogna fare gli italiani. Perché il sentimento di appartenere a una nazione, noi non ce l'abbiamo. Non è naturale. È qualcosa di culturalmente costruito e indotto. Per cui devi trovare dei modi perché la gente improvvisamente si renda conto che lei non è perugina, ma è italiana. E come forse noterete, non è che ne abbiamo trovati tanti di questi modi. Abbiamo ancora grosse difficoltà. Poi figurati quando devi fare in modo che non solo si senta italiana, ma pure europea. Sono tutte costruzioni razionali queste. Non solo perché al tempo c'era anche una forte componente patriottica, emozionale, simbolica, quindi è stato un po' più facile. Però quelli che hanno fatto l'Italia non erano tutti, erano pochi. E dovevano portarsi dietro in qualche modo tutti gli altri. Bisognava fare gli italiani, come diceva Cavour. E come li facciamo gli italiani, i francesi, gli inglesi, i tedeschi? Francesi e inglesi un po' più facile perché già stavano un passo avanti, ma i tedeschi si sono unificati dopo di noi addirittura, quindi figuriamoci. Allora, che strumenti utilizziamo? Guarda caso, lo sport serve. Guarda caso, ancora oggi c'è solo le Olimpiadi e siamo tutti italiani. C'è una partita dei mondiali di calcio e tutti con le bandiere. Ci frega un cazzo durante l'anno, però quando sono quei giorni improvvisamente tutti... nazionale, fighissima, tutti diventano tecnici, tutti sanno chi era quello che ha dato il calcio di taekwondo per cui si è vinta la medaglia, la carabina, tutte cose che trovano, come dire, in linea di massima, ci lasciano freddissimi. Eppure, guarda caso, quella strategia, l'inserimento dei simboli nazionali in quel contesto crea una sensazione d'appartenenza. Lì improvvisamente sei italiano. E questo ovviamente è anche alla base del tifo, che possiamo interpretare in tanti modi, ma questo è comunque un problema anche di tifo. Tutte queste dinamiche sono mosse, sono strategie di ingegneria emozionale, se le vogliamo chiamare così, che è una brutta definizione, mi è venuta in mente adesso, ma potrebbe chiarirvi. E non a caso, infatti, vengono utilizzate dagli Stati-nazione immediatamente. Qui nasce di nuovo di tutto. Nasce l'alpinismo. Non c'era l'alpinismo. Fino a qualche... ma anche prima dell'Ottocento stesso, se andate a leggere i libri dei romantici e dei vari diari di viaggio, vi diranno che le regioni montane sono percepite come posti infernali, dove non c'è niente, una povertà assoluta, pericolosissime, quindi è molto meglio passarci di corsa e andare via senza porsi problemi. Ma improvvisamente no, improvvisamente diventano cime da conquistare, sulle quali cosa fare? Piantare la bandiera. Simbolicamente cosa ci dicono queste dinamiche? che chi conquista la vetta più alta è quello che sta in cima a tutti gli altri. Quindi è un'affermazione gerarchica di supremazia. Non a caso la grandissima parte delle cime viene conquistata dall'impero britannico, perché al momento, in quel periodo, non c'era molto d'altro. Ma è una strategia nuova, è una strategia che recepisce questo valore dei simboli come le bandiere e i gesti sportivi per metterlo al servizio di strategie politiche e di esigenze sociali. Allo stesso modo le Olimpiadi. Ops, erano finite 2000 anni fa, ma improvvisamente ricominciamo con le Olimpiadi fino a 800, quando i processi si sono in qualche modo maturati, ricominciamo con le Olimpiadi. E ancora oggi che facciamo? Ci misuriamo chi ce l'ha più lungo col medagliere, l'avete visto? Da poco. Ah, 32 medaglie, 45 medaglie, 72 medaglie, quelli sono 4 eppure sono terzi del medagliere, il medagliere è il quarto, i brasiliani sono in crisi perché non hanno vinto, i cinesi invece hanno fatto un medagliere della Madonna. Cioè, secondo voi questo ha a che fare con lo sport? No. Le Olimpiadi non a caso vengono fatte sempre da chi ha bisogno di affermarsi sulla scena sociale. La Cina prima, il Brasile adesso, che è andato un po' fuori tempo massimo, come dicevamo ieri. Non puoi prevedere quello che succederà fra 8 anni, no? Quando hanno preso le Olimpiadi erano una potenza in espansione, oggi sono una potenza in declino radicale, però di fatto intanto si erano come dire, portati avanti col lavoro e quindi ci siamo beccati le Olimpiadi di Rio de Janeiro, ma è tutto un discorso centrato su questi ragionamenti, sulla mobilitazione delle energie delle nazioni e evidentemente sul peso diplomatico e geopolitico che tu riesci ad affermare attraverso queste strategie. Quindi, come vedete, lo sport è un fenomeno estremamente importante. È proprio letteralmente lo specchio della nostra società. Tant'è che oggi vediamo, no, come dicevamo, il fatto che i testimonial vengono pescati dal mondo sportivo senza nessun tipo di connessione con la cosa che testimoniano. No, come dicevamo ieri, Cannavaro non credo che puzzi particolarmente, né Tiger Woods abbia una barba particolarmente stronza, eppure sono lì. No, come quell'altro che ha le spalle con la forfora, che dobbiamo fare? Purtroppo capitano queste cose, uno dovrebbe chiedere scusa, invece loro sono tutti contenti, ma ad ogni modo, vabbè, se becchiamo anche questo ennesimo insulto all'intelligenza delle spalle che non servono a portare la forfora, ma ad ogni modo. Vedete quindi che lì, in quel momento, nasce la gran parte di ciò che per noi è normale. Ma fino ad allora non c'era, tutto questo non c'era. Capite? Tutto questo non c'era. La società, la proprietà privata nasce a metà degli anni del 600, con la famosa politica delle enclosures in Inghilterra. Prima non c'era la proprietà privata, c'erano altri modi di articolare l'usufrutto dei beni, che erano molto più intelligenti non a caso, tant'è che oggi, dopo 300 anni di sbornia, ci stiamo piano piano tornando. Stiamo tornando ai beni comuni, non so se ne avete sentito parlare, se riusciamo quest'anno a organizzare un altro incontro con l'ABSUS, che è una struttura che si sta occupando del regolamento dei beni comuni, eccetera. Cosa sono i beni comuni? Sono beni che vengono sfruttati da tutti, che non appartengono a qualcuno, ma fruttano a favore di tanti. Ed era quello che succedeva prima. Non so se conoscete una canzone di De André che si chiama Jordi, la ballata di Jordi. Jordi viene impiccato con una corda d'oro perché? Perché ha cacciato i cervi nel parco del re. Perché tutti potevano entrare nel parco del re, ma non tutti potevano cacciare i cervi. Mentre potevano prendere la legna, potevano portare le pecore a brucare, potevano a volte prendere i funghi o altri frutti, ma i cervi erano prerogativa del re. Non so se vedete quant'è diverso da noi. Tant'è che con le enclosures succede una cosa casualmente divertente, ovvero sia tantissima gente finisce sul lastrico. Perché le enclosures cosa sono? Sono i nobili, che sono sempre simpatici, bisogna dire, per definizione, che a un certo punto decidono di chiudere i loro fondi, cioè di non permettere più a nessuno di entrare, tant'è che diventano fondi privati. E saprete che privato nella lingua significa mancante di, non è un termine bello. La proprietà privata è una proprietà che manca di qualcosa, se stiamo a sentire la lingua. Perché lo fanno? Perché ritengono che cominciano ad aver bisogno della loro privacy e di tutte queste cose, di affermare ancora di più il loro dominio e il loro potere, e quindi escludono dai loro domini tutti coloro che prima ne usufruivano, quindi tutti i piccoli pastori, i piccoli mezzadri, tutti quelli che in qualche modo riuscivano a campare grazie a questi territori comuni dove portavano le pecore, dove andavano a prendere la legna, scavavano il carbone, eccetera, 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 improvvisamente non hanno più né arte né parte, non sopravvivono, diventano briganti, oppure formano una sacca perfettamente disponibile ad andare a fare un altro tipo di lavoro, manca a dirlo l'operaio. Quindi la questione delle enclosures, che comincia tempo prima, genera una classe di diseredati che poi diventano gli operai delle aziende. Dicono i francesi, tout se tient, tutto regge. Sembra strano, ma in effetti è così. E non è che c'è un progetto. Ci sono delle strane coincidenze per le quali quando serve tanta manodopera, sta manodopera è lì. Perché vi garantisco che se la gente avesse potuto continuare a vivere come viveva prima, in fabbrica non ci sarebbe andata. Questo è il problema. Perché, e qui anticipiamo la lezione della settimana prossima, il lavoro non è divertente. Nella storia dell'uomo il lavoro è sempre stato qualcosa che abbiamo cercato di evitare come la peste. Sta retorica del fatto che il lavoro è fondamentale, è fondante, il modo di esprimersi, eccetera, è tutta una retorica che nasce a fine Settecento per convincere la gente ad andare a lavorare in fabbrica, perché con tutto che non c'erano da mangiare non ci volevano andare in fabbrica, perché non era piacevole andare in fabbrica, 18 ore di lavoro, un ambiente indescrivibile, no? Perché c'era, come dire, no, l'inquinamento, di più, no? La brutalità di quelli che te controllavano, quindi tu per andare a lavorare in fabbrica dovevi avere tanta motivazione, toccava motivarti tanto. Non a caso oggi una delle cose più importanti che facciamo è motivare, perché non ci va più. E oggi il lavoro è pure finito. Questo era quello che vi anticipavo ieri, ne parleremo, ma insomma. Quindi, che succede perciò? Che ti trovi a vivere un momento assolutamente devastante per certi versi, per tutti i tuoi equilibri precedenti, per il modo in cui guardi il mondo, per tutto quanto. Tutte queste cose sono delle novità spaventose, delle novità destabilizzanti. E oltretutto c'è bisogno di cominciare a capire il mondo con quei criteri, non con quelli precedenti. Perché? Perché non è che non si fosse nessuno occupato di politica e di città prima, no? Se andate a vedere, Platone per esempio aveva scritto le leggi e tutta una serie di opere su come si doveva gestire una città. I filosofi se ne erano interessati estensivamente, pensate a Tommaso Campanella, pensate a tanti altri esempi di questo genere, no? Però era una filosofia sociale, ovvero si ragionavano con gli stessi criteri del mondo che stava finendo. Ecco perché Comte a un certo punto dice qui bisogna cambiare, perché se no noi, se continuiamo a ragionare in termini di sangue e di onore, qui non capiamo niente. Perché questi due valori sono in declino. Adesso vale altro, vale il soggetto, no? Il nuovo eroe della modernità, chi è? Il soggetto, è l'uomo fatto da sé, no? Tutta la retorica americana del self-made man, di cui sta fruendo Trump, nonostante i suoi capelli, e via discorrendo. Tutti questi sono i nuovi eroi, e se tu questa cosa non la tematizzi e non cerchi di capirla nei modi per i quali si è sviluppata, non vai da nessuna parte. Tant'è che a fine Settecento nascono anche tutte le scienze umane, salvo la filosofia evidentemente, no? Quindi etnografia, etnologia, antropologia, dopo qualche tempo la psicologia, nascono tutte adesso perché tutte in qualche modo cercano di capire quello che sta succedendo, nuovi problemi, nuove situazioni che non erano assolutamente previste, no? L'antropologia gestirà, come vedremo, l'incontro con l'altro, ma lo gestirà in un modo già estremamente gerarchizzato, no? L'antropologia comincia studiando i selvaggi, i barbari, i primitivi, già parte da una posizione per la quale noi siamo buoni e loro poveracci, no? E vanno compresi per una serie di cose, insomma ci sono cose molto interessanti da dire su questo. E quindi vedrete che tutte queste discipline con le quali noi lavoriamo oggi vengono in essere allora, per cercare di capire quello che sta succedendo. Questo è il punto centrale, perché a volte, spesso, il mondo va avanti e noi no. Noi rimaniamo con le vecchie categorie e cerchiamo di adattare queste vecchie categorie a quello che è l'oggi e non ci riusciamo. Tant'è che uno dei testi che adotto le magistrali, che forse verrete a fare l'anno prossimo all'esame delle magistrali, che è un esame di sociologia dell'ambiente, è un libro che credo vi converrebbe leggere in generale, perché è uno degli autori più importanti per tutto ciò che ha a che fare col rischio e la comprensione della realtà da un punto di vista di sicurezza. Si chiama Ulrich Beck, che forse avrete sentito nominare, B-E-C-K. Autore tedesco scomparso recentemente, e in questo libro che si chiama Condizio Umana, che è il secondo, il primo si chiama La società del rischio, ed è lui che ci ha in qualche misura il copyright dell'espressione. Oggi la usano tutti, ma l'ha fatta lui negli anni Ottanta. E dopodiché ha scritto questo Condizio Umana, che sarebbe, invece in inglese si chiama World at Risk, quindi è la società globale del rischio. E in questo discorso lui dice esattamente lo stesso, ma di oggi, ovvero sia dice noi continuiamo ad affrontare dei problemi nuovi con le categorie di un secolo e mezzo fa. E quindi non riusciamo a gestirli. Non c'è verso. Perché oggi ci troviamo davanti a cose che non c'erano prima. Quelli che vi dicono ce la siamo sempre cavata, quelli che vi dicono l'uomo è sempre andato... Sono stupidaggini, perché siamo fuori scala oggi. Noi oggi abbiamo delle capacità tecnologiche inimmaginabili. E non paghi di quelle che abbiamo, ne vogliamo ancora di più, pur senza essere riusciti a fare in modo di avere un'intelligenza adeguata a gestirle. Tant'è che se non ci avete, non so se ci avete fatto caso, ma parliamo sempre di smart qualcos'altro. Smart objects, smartphones, smart cities, smart men, mai. Sono sempre gli oggetti che devono salvarci, noi siamo sempre più stupidi. E più deleghiamo gli oggetti, più stupidi diventiamo. Perché è una, come dire, una strategia normale. I druidi odiavano la scrittura, perché impoveriva. I druidi si ricordavano tutta la storia e tutte le opere della loro cultura a memoria. Noi scriviamo e dimentichiamo. È normale. Ma finché scrivi un po', è una cosa. Quando scrivi tutto, che te resta? Quando non sei capace di far di conto per fare due stupidaggini di calcolo, devi tirare fuori il telefono. Quando non sei in grado di ricordarti un autore, un nome, un film, una cosa, perché tanto è su internet, tu che cosa sei in grado di fare da solo? Perché ricordatevi che internet è... per voi è diventata trasparente, questa è un'altra cosa che stanno dicendo in molti, ovvero sia vi sembra ovvia, ma non è ovvia per niente. Basta un blackout e internet è fottuta. E tu che fai? Schiacci i tastini in bianco? È opportuno essere in grado di affrontare situazioni nelle quali internet non c'è. Perché non tutto il pianeta è coperto da internet, ti puoi trovare a finire in posti dove non c'è la rete, dove non ci sono i dati, senza andare troppo lontano, vai al lago di Bolsena e capita spesso e volentieri che non ti connetti manco a cannonate. Quindi il fatto di darla così per scontata, di come una possibilità perennemente a disposizione alternativa e complementare alle tue doti, è una colossale stupidaggine. Tu ti stai dispossessando, ti stai autoespropriando di competenze e a furia di autoespropriarti sei inerme. Questo è il punto. So se è chiara la cosa. Bisognerebbe andarci con un po' più di grano, no, il famoso cum grano salis, dicevano i latini, le cose vanno fatte con una certa intelligenza, non de schianto, perché dopodiché, per recuperare, è una tragedia. Capite? E noi questa cosa non l'abbiamo capita, noi abbiamo degli strumenti infernali e non abbiamo idea di come gestirli, non so se avete visto Fantasia, film di tanti anni fa, no? C'era la suite dell'apprendista stregone, con quello che fa le... Ecco. Noi siamo quelli, perfettamente. Prima le scupe portano i secchi e poi c'è pieno a calci in culo. È giusto, no? Ed è probabilmente così che andrà a finire. Se non riusciamo a regolarci un attimo e renderci conto che c'è bisogno di una regia umana in queste cose, noi la stiamo lasciando, come vi dicevo ieri, gli algoritmi, no? Noi per definizione decidiamo che loro sono più in grado di noi di gestire le cose. Perché continuiamo a ragionare in chiave positivista, che sti dati in qualche modo hanno si rispecchiano nella realtà. I dati li facciamo noi, ragazzi, non sono oggettivi. I dati, se voi andate a vedere come sono nati, l'idea di dato è una cosa che non è proprio dell'altro giorno, è nata pure lei a metà 600, perché quando hanno cominciato a fare la Royal Society e tutte le accademie scientifiche per fondare la rivoluzione scientifica, avevano questo problema che non sapevano su cosa fondarle le cose. Ma i dati non è che nascono così fuori dal cilindro, ecco sono un dato, buongiorno sono oggettivo, no, il dato è una cosa che tu costruisci togliendo, aggiungendo, ponderando, correggendo e poi alla fine dici questo è oggettivo, vabbè. E allora noi su questa cosa ci siamo piantati e quindi siamo convinti che i dati possano dirci cose, nonostante il fatto che non ci dicano niente da un po' di tempo a sta parte. Soltanto cazzate. La Deutsche Bank oggi ha 64 mila miliardi di debiti per i subprime dei famosi del 2008. Questi sono i dati loro, tutta questa intelligenza centrale delle discipline, eccetera, si traduce in queste cose qui. Quindi ci sarebbe bisogno di starci un po' più attenti, perché noi veramente ci stiamo comportando in modo poco intelligente, mettiamolo così, senza esagerare. Va bene, ragazzi, allora ci vediamo giovedì alle 3. Buona giornata nel frattempo. Giovedì
3, 5. 4, 2, 4.